Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi ospite graditissimo Davide Rossi, storico che si occupa in particolare di multipolarismo, decolonizzazione, ascesa dei paesi emergenti e quindi i BRICS, e che sviluppa questo discorso, diciamo, che ci permette di avere altri punti di vista e forse di comprendere meglio il presente che stiamo vivendo alla luce del declino dell'impero statunitense. Davide, buongiorno. Partirei con te da un tema di strettissima attualità. E cioè ti chiederei dell'India, cioè sappiamo che in questo paese gigante si sta votando, si voterà a più tappe da qui fino ai primi di giugno, se non sbaglio. Ecco, la domanda che ti faccio è: qual è la traiettoria storica che questo gigante, sta tracciando?
Buongiorno a tutte e tutti voi. So che abbiamo una mezz'oretta, quindi solo per parlare dell'India ci vorrebbero un paio di giorni. Cerco di essere molto veloce. L'India, è una grande nazione con una profonda tradizione culturale. Diventa a un certo punto della sua storia una nazione musulmana. Poi si inseriscono con violenza gli imperialisti inglesi. Ne esce nel 47, anche per aiuto degli inglesi a Gandhi, perché avevano paura della crescita del Partito Comunista Indiano. Contro Gandhi c'era Savarkar, che era invece un teorizzatore del più feroce nazionalismo indù, che metteva come progetto quello di eliminare, se non espellere, tutti i musulmani. Da quel tipo di interpretazione estremistica verrà l'attentatore e assassino di Gandhi, Natura Ngozze, e poi verrà anche quel movimento, l'Organizzazione Nazionale dei Volontari, dichiaratamente filofascista, ma io direi anche filonazista, avevano in grande considerazione il progetto di purezza razziale nazista, al quale nel 1968, abbandonando la moglie, appena sposata, 18enne, Narendra Modi, attuale primo ministro, aderisce. Hanno la bandiera color zafferano, noi la vediamo arancione, quella del tricolore indiano, in realtà è il colore dello zafferano, e colore zafferano è anche esclusivamente la bandiera di questa organizzazione molto ramificata. Narendra Modi non parla più di India, parla di Bharat, del nome storico antico di quella nazione. E se è vero che noi stiamo uscendo, o siamo usciti, credo ormai, dal secolo americano, come alcuni di noi storici considerano il periodo 19-2012, o almeno 1945-2012, cioè il periodo dell'unipolarismo atlantico, e di una forma feroce di neocolonialismo, perché il modello statunitense era: arrivo, mi rubo tutte le materie prime, le lascio impoverito e schiavizzato il paese, me ne vado. Ecco, i cinesi e i russi hanno fatto ormai da un ventennio, e in maniera più solida da un decennio almeno, da quando anche Xi Jinping ha preso le redini della guida della Cina. Cina e Russia, insieme a Iran, Venezuela e tanti altri, propongono un mondo multipolare. Ora, il mondo multipolare propone semplicemente di tornare a quella che è la carta fondamentale delle Nazioni Unite. Tutte le nazioni devono decidere insieme il destino dell'umanità. E nelle loro relazioni con le altre nazioni della Terra, l'obiettivo non è quello di depredare e lasciare un vuoto di schiavitù, come ha fatto nel secolo americano l'Occidente, ma è quello di contribuire allo sviluppo di queste nazioni per due motivi. Intanto perché la cultura cinese prevede sempre l'equilibrio, per cui solo se gli altri potranno stare meglio, i cinesi immaginano che potranno stare meglio loro. E l'altro motivo è che evidentemente la Cina non cerca terre da depredare come facevano i cowboy e come hanno fatto gli Stati Uniti fino all'altro ieri, ma cercano nazioni per le quali possono contribuire allo sviluppo, riuscendo in questa maniera a garantire anche uno sbocco per i sempre crescenti mercati e la sempre crescente produttività di alto livello cinese, dai pannelli solari alle auto elettriche. Tornando all'India, che mi hai chiesto all'inizio, in India vincerà sicuramente Narendra Modi. Narendra Modi, che certo i cinesi e i russi coinvolgono nell'organizzazione di Shanghai, e nei BRICS, ma diciamo più per tenerlo sotto osservazione, per capire che cosa faccia. È l'unico, perché mentre il multipolarismo, questo come dire lo dobbiamo ricordare agli ascoltatori, è un progetto di fatto di un nuovo ordine mondiale non più egemonico come è stato quello dell'unipolarismo atlantico, ma un progetto solidaristico, in qualche modo cooperativo. Narendra Modi è il portatore, è l'unico in questo tempo presente, di una proposta di nuovo ordine mondiale egemonico, dove l'egemonia dovrebbe svolgerla l'India, che dovrebbe raccogliere non solo l'eredità politica, ma anche fungere da soccorso a un Occidente in difficoltà di fronte a Cina e Russia. Questo è il progetto di Narendra Modi sul lungo periodo. L'induismo, per chi come me è stato in India, io ho girato più di metà dei paesi della Terra, ma insomma l'India è assolutamente impressionante, questa divisione in caste, il nazionalismo indiano, il Bharat, che teorizza Modi, è una struttura nella quale gli indiani, i bramini, la casta dominante dovrà avere il sopravvento sull'India e sul mondo. Ora io trovo abbastanza agghiacciante questa divisione in caste, se uno va là a vederla è qualcosa che per noi che crediamo nell'uguaglianza tra tutti gli esseri umani è abbastanza sconvolgente, perché ogni casta superiore ha, come dire, dei diritti contro le caste inferiori, insomma una cosa abbastanza brutta direi. Ma perché le caste induiste più povere votano comunque Narendra Modi? Ecco, questo forse è interessante, vale la pena spiegarlo, perché intanto Narendra Modi fa dell'induismo un elemento di lotta contro ad esempio i musulmani indiani, che sono 200 milioni e il 15% della popolazione, quindi non pochi, quasi un sesto. E quindi c'è questo primo problema, per cui anche il povero indiano presume che nella famosa guerra tra poveri contro i musulmani possa avere qualcosa. Ma poi perché Modi in questi 10 anni di governo ha fatto fortissime politiche sociali. Ha dato alle donne nelle campagne i bagni casa per casa e un sistema per avere le bombole del gas e quindi poter avere delle cucine domestiche, cose che fino a 10 anni fa non c'erano. Se la paragoniamo alla Cina di oggi, dove tutti hanno ciò, come dire, non c'è paragone. Però ecco, ha fatto delle iniziative per garantire le mense nelle scuole di base e quindi aiutare le famiglie più povere indiane, quindi anche quelle delle caste inferiori. Ha fatto una politica a favore delle donne, ad esempio permettendo alle donne di poter aprire un conto in banca a prescindere dal marito, dal padre, dal tutore. Quindi ha fatto delle azioni che sicuramente gli hanno creato un consenso anche in quella base che lui comunque, dal punto di vista induista, giudica destinata a essere sottomesse alla casta superiore. Cioè è una storia molto complessa, ma sicuramente l'India oggi dimostra a tutti gli effetti di essere una nazione certamente importante nel contesto mondiale ed è, ripeto, l'unica che ha un progetto autonomo e sul lungo periodo egemonico. L'idea che sorregge, qui poi dovremmo entrare nel pensiero filosofico indiano, ma il pensiero politico e filosofico attuale dominante in India dice molto chiaramente che l'India, il Bharat, questo è il nome antico, il Bharat guiderà la civilizzazione e l'umanità mondiale. Questo è il loro progetto.
Senti Davide, a questo punto però mi sposterei sugli altri protagonisti della lettera BRICS e nello specifico andrei su Cina e Russia che hai già iniziato, insomma, di cui hai già iniziato a parlare. E parlaci un po' anche di come quindi si proiettano nel futuro e nel multipolarismo questi due paesi.
Ma sono assolutamente d'accordo con te. La Cina e la Russia sono le due grandi nazioni che promuovono da lungo tempo, ma in maniera più intensa nell'ultimo quindicennio, la costruzione di un mondo multipolare di pace, cioè un mondo che, partendo da ciò che dicono le Nazioni Unite, rispetti tutte le nazioni e insieme si decidano le nazioni del mondo dentro l'ONU il destino dell'umanità. Quello che a me è sembrato sempre un po' strano negli anni passati, perché bastava leggere i documenti degli incontri tra Putin e Hu Jintao, prima ancora che degli incontri tra Putin e Xi Jinping, è che ci fossero degli osservatori della politica internazionale che continuavano a immaginare una Cina capace di appoggiarsi all'Occidente contro la Russia, oppure una Russia che si sarebbe appoggiata all'Occidente contro la Cina. In realtà la Cina e la Russia non si sarebbero potute mettere le une contro le altre per l'altra, perché il progetto che stanno portando avanti è un progetto molto chiaro, un progetto che ha come obiettivo quello di un mondo più giusto, che quindi chiede la fine della supremazia del dollaro, che è fittizia perché è retta dai cannoni che in qualche modo sorreggono attraverso le basi militari nel mondo il controllo del commercio internazionale imposto dagli statunitensi, che hanno un governo a loro volta molto complesso in cui la finanza speculativa e il controllo delle multinazionali delle materie prime, il furto delle materie prime energetiche e alimentari dal punto di vista di Washington ha funzionato per lungo tempo e noi occidentali e europei ne eravamo i beneficiari. Ecco, in tutta questa storia poi è anche abbastanza tragico il ruolo dell'Europa, che non ha una posizione politica, semplicemente, come diceva Mario Draghi, l'ancella della NATO e quindi l'ancella, la soccorrente, possiamo dire così, di quelle politiche imperialiste che gli Stati Uniti al momento unici al mondo praticano. L'idea della Cina e della Russia è invece l'idea di costruire un mondo che si sgancia dal dollaro, e non è un caso che erano a dicembre 38 nazioni e oggi sono 43 le nazioni del mondo che stanno rinunciando al dollaro come moneta di scambio internazionale. Gli Stati Uniti sanno benissimo questo e c'è una profonda preoccupazione, come anche voi di Ottolina TV giustamente spesso ripetete, perché l'Asia, il Pacifico, l'Asia oggi rappresenta la maggioranza delle persone, della popolazione del mondo, 4 miliardi e mezzo di persone, senza considerare il Medio Oriente. L'Asia rappresenta quasi 2/3 del PIL mondiale, insomma l'Asia è il centro del mondo oggi. E il Pacifico, nello specifico, dopo che Kiribati e Salomone hanno fatto gli accordi con i cinesi e i russi e hanno escluso le navi statunitensi dalla possibilità di attracco nelle loro isole, sono diventate uno dei luoghi più pericolosi come dire, del contesto internazionale, perché è evidente che le varie alleanze messe in piedi dagli Stati Uniti con Australia, Sud Corea, Giappone, Taiwan, sono in parte India e quasi sempre la Gran Bretagna, hanno come obiettivo quello di intervenire nei confronti della Cina, cercando, come dire, un pretesto per muovere un'aggressione come purtroppo ne abbiamo viste altre in altri contesti del mondo, dal Medio Oriente all'Ucraina. Quindi la Cina e la Russia stanno svolgendo un ruolo fondamentale, un ruolo coordinato, un ruolo che le vede decisamente unite nel costruire un'alternativa a un sistema mondiale che ormai è sempre più fragile, perché nel sud del mondo, in Africa, in Asia, in America Latina, nell'Europa dell'Est, i ragazzi hanno come noi in mano il cellulare, ma non perdono troppo tempo inseguendo l'ultime miss delle influencer, piuttosto si preoccupano di leggere qual è l'import-export del loro paese, chi sono gli acquirenti, che cosa succede a livello di commercio mondiale. E quindi per un giovane del Congo è abbastanza facile scoprire che la Russia e la Cina pagano il coltan, che serve la columbite tantalite, che serve per le batterie dei nostri cellulari 20-25 volte più degli europei, e che gli europei hanno inventato la guerra del Nord-Sud Kivu per rubare nelle miniere del Congo, dove ancora sfruttano i bambini, gli occidentali, non i cinesi, non i russi, i bambini nelle miniere, e poi portare quel coltan in Uganda, che non ha miniere di coltan, ma da dati che si possono reperire facilmente appunto sul cellulare di chiunque di noi nel mondo, è il secondo esportatore mondiale via Nairobi. Insomma, il mondo è pienamente consapevole che la realtà sta cambiando, i giovani del mondo di Africa, Asia, America Latina, Europa dell'Est sono laureati, sono consapevoli che possono costruire un futuro, un destino diverso, e spiace che in tutto questo il nostro ruolo di europei sia così vilmente sterile, incapace di esprimere una posizione politica interessante.
Senti, Davide, a questo punto però proseguo sulle altre sugli altri paesi che stanno emergendo, ecco. Invece il Brasile, secondo te, come si va a posizionare? Perché di solito è un paese che passa un po' più sottotono, forse anche per la storia legata, no, alla questione della dottrina Monroe, e quindi anche la maggiore influenza statunitense nell'area. Però poi in realtà il Brasile è stato uno dei paesi promotori, ad esempio, dei BRICS, è stato fondatore, promotore, cioè, all'epoca c'era Lula nella sua prima presidenza e fu uno dei maggiori protagonisti di questo asse sud-sud. Come interpreti invece la traiettoria brasiliana?
Guarda, allora, intanto hai fatto bene a citare l'America Latina in generale. Dovremmo ricordare che la prima indipendenza latinoamericana, al netto degli eroi come Simón Bolívar, in realtà fu il fatto che l'espansione potentissima tra 7 e 800 dell'Inghilterra portò, dopo il congresso di Vienna, l'Inghilterra a sostituirsi de facto al colonialismo spagnolo, ormai la Spagna era in decadenza, e a quel punto che cosa fecero gli Stati Uniti, gli inglesi? Gli inglesi inventarono un'indipendenza fittizia, come poi gli Stati Uniti e l'imperialismo statunitense farà in Asia, in Africa, per tutto il Novecento. Cioè bisognava dare al popolo una bandiera, un inno, un esercito che non servisse a difendere la patria, ma a sparare sui lavoratori nel caso si arrabbiassero. Dopodiché i gruppi dirigenti, l'apparato di potere dell'epoca coloniale spagnola sono transitati direttamente nell'alleanza con l'Inghilterra. A quel tipo di neocolonialismo feroce e imperialistico all'inizio del Novecento, con una serie di passaggi che anche qui sarebbe lunghissimo raccontare, subentra il neocolonialismo statunitense. E il Brasile credo che il Brasile da solo bisognerebbe andare a controllare, ma abbia un prodotto interno lordo che equivale a quello del resto di tutta l'America Latina, dal Messico alla Terra del Fuoco. Quindi quando si parla del Brasile si parla veramente di una nazione molto importante, e soprattutto bisogna avere molto molto presente che il Brasile è, questo da prima dei tempi di Lula, anche dai tempi della dittatura, comunque un'economia che è collegata a quella statunitense. Quindi non è che Lula si può alzare una mattina e dire basta, mai più contatti con gli imperialisti, perché questo avrebbe una ricaduta tragica dal punto di vista economico per ciò che riguarda la vita economica del Brasile. Quindi Lula è molto cauto e molto attento in questo. Io credo che Lula sia una persona molto in gamba. Non è un caso che Dilma Rousseff, sua vice, poi presidentessa dopo di lui, oggi è alla presidenza a Shanghai della banca dei BRICS. Lula credo stia facendo tutto il possibile, non è un caso che è appoggiato anche dai comunisti brasiliani, nella costruzione sempre più forte di questa alternativa. Lui con forza chiede ad esempio che si passi a una nuova moneta, che in qualche modo in questa fase transitoria non può che essere lo yuan, ma insiste molto su questo. Io credo che finché ci sarà Lula il contributo del Brasile sarà molto importante e molto forte. Lasciami dire una parola invece su chi era Bolsonaro, perché anche qui si scordano le cose. Non è un caso ad esempio che Lula, come i cinesi e i russi, sia al fianco della Palestina. Bolsonaro invece faceva parte di quei gruppi estremistici protestanti, neosionisti, che appoggiavano l'estremismo sionista dei sostenitori di Netanyahu. Netanyahu è un personaggio che si è prestato a molte banderuole dal 31 maggio del 96, che più o meno, salvo qualche interruzione anche purtroppo di un altro criminale come Sharon, è stato al potere ed è al potere. Ma il gruppo che oggi sta alle spalle di Netanyahu è un gruppo di persone che teorizza la distruzione di quelle moschee, straordinario luogo di preghiera e artistico di Gerusalemme, Al-Aqsa e la moschea di Omar, per riedificare il nuovo tempio. Per i sionisti amici di Netanyahu e israeliani, questa distruzione dovrebbe portare all'avvento del Messia, questa edificazione dovrebbe portare all'avvento del Messia. Per questi gruppi integralistici neoprotestanti latinoamericani, di cui faceva parte Bolsonaro, invece dovrebbe l'appoggio a questo progetto di ricostruzione del Tempio favorire il ritorno di Gesù e l'Apocalisse. Io capisco che questi discorsi sembrino un poco bislacchi e poco politici, figuratevi, ne sono totalmente consapevole, però non possiamo nasconderci che esistono anche queste dinamiche ideologiche che sottendono a un certo tipo di relazione. Infatti non è un caso che Bolsonaro avesse con Netanyahu dei rapporti straordinari, perché erano entrambi, per quanto uno cristiano e l'altro di fede ebraica, portatori di questo tipo di
fondamentalismo
del mondo.
Di un fondamentalismo in qualche modo.
Assolutamente. Senti, sì, assolutamente sì.
Davide, a questo punto sposterei il focus su un altro continente che tu conosci anche molto bene, in cui già sei passato, cioè l'Africa. E, cioè, sappiamo, nei BRICS c'è il Sudafrica, sicuramente uno dei paesi è entrato in un secondo momento, se non sbaglio un paio d'anni dopo la nascita dell'organizzazione, ma comunque ad esempio uno dei protagonisti nella lotta che riguarda la questione palestinese, ha partecipato anche la Namibia, quindi due paesi che in realtà hanno subito l'apartheid, perché la Namibia era occupata da truppe sudafricane. Nei BRICS c'è anche l'Etiopia, chiaramente, c'è anche l'Egitto, e sappiamo poi di tutta quella serie di colpi di Stato, che forse più che colpi di Stato vanno chiamati, non so, sollevamenti popolari, sollevamenti militari.
Rivoluzioni,
volendo, perché no, che ci sono state poi nell'Africa francofona, nell'Africa subsahariana, nel Sahel francofono. Ecco, come si sta muovendo questo continente, invece? Dove va l'Africa?
Beh, intanto l'Africa ha dei margini di crescita e di sviluppo che, se li avessimo noi europei, saremmo felici, no? Questa idea che l'Africa è sempre povera è un'idea superata, soprattutto l'Africa australe. Io aggiungerei dall'Angola al Mozambico, la Cina sta lavorando molto con la Tanzania di Nyerere, già collaborava, insomma ci sono grandi progetti cinesi e russi di cooperazione e di sviluppo. Quando qui si racconta che la Cina si comporta come noi, rubando, depredando, distruggendo in Africa, è totalmente falso. Se vuoi poi possiamo entrare un po' nello specifico, ma insomma basta andare, prendere un aereo, chi voglia può andare giù, parlare con chiunque incontri per una strada di quelle nazioni e avrà la prova provata che il comportamento di cinesi e di russi è esattamente l'opposto di quello che hanno tenuto per secoli e soprattutto negli ultimi 100 anni gli occidentali. Il Sudafrica è un paese in cui l'African National Congress, i sindacati comunisti sono al governo dai tempi di Mandela. Ci sono ancora purtroppo troppe diseguaglianze in quel paese, ma sicuramente c'è un indirizzo molto chiaro, l'auspicio che poi, come dire, le politiche di ridistribuzione a vantaggio delle fasce popolari sia, come dire, attuato con maggiore determinazione. L'Etiopia attraversa tanti problemi, ma sicuramente una delle nazioni più importanti di quel continente. Per ciò che riguarda i paesi della zona subsahariana, io ho avuto un colloquio con il primo ministro, con il capo di Stato del Mali. Le idee sono molto chiare: porre fine al neocolonialismo, porre fine al franco CFA, vendere le materie prime a chi le paga al dovuto, anche perché poi è un po' strano che questo Occidente pretende di difendere il libero mercato, ma quando qualcun altro offre più di quello che offrono loro, scateniamo sempre delle guerre civili perché non vogliamo pagare, no? Sono un po' bislacca come cosa. Era successo anche ai tempi dell'Algeria, quando fu imposto al generale Zerouale la guerra civile per impedire al FIS, che il Fronte di Salvezza Islamico, che non era un gruppo di terroristi tagliagole, quelli furono fatti arrivare da altri fronti. Ormai la documentazione storica sui tragici fatti algerini degli anni 90 è amplissima. Ma che cosa chiedevano? Chiedevano semplicemente di far pagare di più il gas e il petrolio a Italia e Francia per permettere l'Algeria di allora di fare più scuole, più ospedali, più case. Chirac e Andreotti, primo ministro e presidente, rifiutarono e quindi successe la tragedia che successe. Oggi questo diventa molto più difficile perché c'è una coscienza sociale diffusissima. Io sono stato in Burkina Faso, il Niger ha preso questa strada, quindi io direi che c'è un grande risveglio, c'è una grande voglia di indipendenza, di sovranità nazionale, che è uno degli elementi fondamentali del rispetto della dignità delle nazioni e dei popoli. Se vuoi, è interessante l'allargamento, una parola dobbiamo dirla, forse all'Arabia Saudita, no? Dopo gli accordi del dicembre 22 tra Arabia Saudita e Cina, l'Arabia Saudita, che per quasi 50 anni, dal 1975, cioè da quando Kissinger aveva realizzato un colpo di Stato, di fatto facendo uccidere il sovrano e facendo subentrare un altro membro della famiglia saudita che fosse prono ai voleri americani, l'Arabia Saudita era diventata la grande palestra di addestramento dei peggio terrorismi, dall'ISIS in anni più recenti, ma Al-Qaeda, prima ancora i combattenti dell'Afghanistan. Da un giorno all'altro Bin Salman ha deciso che, o meglio, ha capito che il declino, come dicevo già una quindicina di anni fa insieme al mio amico Giulietto Chiesa, il declino dell'Occidente ormai è non reversibile, e quindi ha deciso bene di posizionarsi in altro modo. Infatti, come vedi, oggi le relazioni con l'Iran sono molto forti, c'è stato uno scambio di ambasciatori, c'è stata una visita dei ministri degli esteri. Per anni si sono combattuti, anche perché, come dire, la Repubblica Islamica dell'Iran, una nazione rivoluzionaria, era da ormai 20 anni dentro il progetto multipolare sino-russo, mentre i sauditi, fino al 2022, che insomma si potrebbe dire un giro d'orologio fa, erano ancora a servizio delle peggio strategie statunitensi. Tutto questo è finito. Quindi insomma c'è certamente un mondo in fortissima evoluzione, in fortissimo cambiamento, un mondo che è capace di raccontarci una realtà molto diversa da quella che purtroppo i mezzi di informazione dominanti continuano a ripetere. Ecco, insomma, è abbastanza triste che i quotidiani, le TV occidentali, italiane, ma non solo, continuino a ripetere il consenso internazionale, la società mondiale, cioè usano tutte delle parole, ma poi, come sul voto per la Palestina all'ONU, si parla dell'Europa, del Canada, degli Stati Uniti, dei quattro alleati asiatici, Australia, Nuova Zelanda, Corea e Giappone. Insomma, sono questo sarebbe il consenso. Senti, Davide, mondiale. Ecco, in realtà
la domanda diventa inevitabile: quale futuro per l'Europa e il Nord America?
Ma per il Nord America non lo so, io credo che la situazione, insomma, tutto quello che è successo in questi anni negli Stati Uniti andrebbe analizzato un po' meglio. Credo che leggere i libri di Andrew Spannaus, mio caro amico, è persona molto seria nel raccontare quello che succede in quel paese, non i pifferai che abbiamo tutti i giorni sulle televisioni nostrane, che insomma ci raccontano degli Stati Uniti immaginari. Gli Stati Uniti sono una nazione sicuramente piena di contraddizioni, nella quale c'è stato un risveglio dei ceti impoveriti, della classe media, rispetto a un impoverimento che faceva taluni sempre più ricchi e gli altri poveri. È una nazione dal punto di vista infrastrutturale arretrata. Io vi consiglio di fare un giro per 2 o 3 aeroporti statunitensi, 2 o 3 aeroporti cinesi, prendere 2 o 3 ferrovie statunitensi e 2 o 3 ferrovie cinesi, e vi domanderete come mai il livello infrastrutturale statunitense sia così tragicamente decadente e in decadenza. È una nazione piena di contraddizioni. È vero che ci sono anche però delle spinte che vorrebbero un posizionamento. Noi lo vogliamo sempre come isolazionismo, ma in realtà non è isolazionismo. Il ragionamento che fanno alcuni statunitensi è: ma perché dobbiamo spendere milioni per cercare di tenere sotto controllo il mondo? Cioè, diciamo che in qualche modo sono involontariamente anche loro promotori di un nuovo ordine mondiale multipolare. Cioè, c'è chi vede gli Stati Uniti come uno spazio possibile di dialogo con il resto del mondo dentro un quadro multipolare. C'è invece tutto un pezzo dell'apparato della Casa Bianca, del governo, delle multinazionali speculative e di quelle, come dicevamo prima, invece classiche, che controllano Wall Street, controllano gli scambi del Nasdaq e quelli del Dow Jones. Ecco, allora, quel tipo di potere lì vorrebbe mantenere un primato che però è insostenibile, nel senso che ormai le condizioni storiche che si erano create nel 1945 per permettere agli Stati Uniti quel tipo di posizione sono oggi francamente non più realizzabili. Il Canada credo che vada a ruota, l'Europa è la grande incognita, cioè l'Europa io credo avrebbe tutto l'interesse, la storia, la cultura, se avesse dei politici minimamente capaci, di chiamarsi fuori da questa sudditanza, da questo ruolo ancillare, come vi ho detto prima, come dice Mario Draghi, nei confronti degli Stati Uniti. L'Europa potrebbe svolgere un ruolo terzo, un ruolo mediatore, un ruolo pacificatore, un ruolo internazionale di dialogo tra le potenze che declinano, gli Stati Uniti, e le potenze che emergono, cioè il blocco eurasiatico, la Cina, la Russia. L'Europa potrebbe svolgere molti ruoli importanti di intermediazione se fosse sovrana, se fosse neutrale, se fosse capace di riaffermare una propria identità storica che non è, come dire, la becera sottomissione all'anglosfera. Io sono un professore di storia, mi occupo di storia del mondo principalmente, ma non solo, del Novecento. Adesso la devono chiamare per forza Global History, World History, cioè c'è una sudditanza. Nel Novecento la si chiamava, qui, quando c'era un po' di sinistra in questo paese marxista, quella seria, non quella fucsia, si chiamava Storia del Movimento Operaio Internazionale, no? Ma io ho fatto in tempo ad arrivare all'università e quell'insegnamento l'hanno fatto sparire prima che riuscissi a dare gli esami. Ecco, io mi occupo di quello, di Storia del Movimento Operaio Internazionale, ma oggi non se lo dicessi, come dire, adesso bisogna dire World History, Global History, no? Perché siamo tutti vittime dell'anglosfera. Io ho studiato moltissime lingue, ne parlo alcune anche, insomma, in maniera che mi ha permesso di girare il mondo, ma non l'inglese, perché ho girato il mondo senza l'inglese. Anzi, non conoscere l'inglese mi ha messo in contatto con moltissime altre culture e lingue. Allora, noi siamo vittime di un'anglosfera che, come dire, ha corroso veramente un livello di corrosione e di corruzione mentale involontaria. Però è evidente che noi siamo bombardati da modelli linguistici, modelli filmici, visivi, culturali, di letteratura. Noi siamo schiacciati. Io sono direttore, qui dietro vedi Anna Segers, no? Che era ebrea, comunista e tedesca, quindi insomma, ricordiamo anche che l'ebraismo non c'entra niente col sionismo e ancora meno con Israele, no? Perché anche questi, c'è sempre una grande confusione su queste cose. Allora, io ho fondato 20 anni fa il Centro Studi Anna Segers, perché le opere di Anna Segers in una libera, democratica nazione d'Europa, cioè l'Italia, erano introvabili. Perché? Perché era comunista, questa era la verità. Era comunista, era tedesca, era stata pure presidentessa degli scrittori della DDR, per cui l'ultima stupidaggine che veniva da Washington la trovavi in letteratura, in libreria. Invece una grande scrittrice del Novecento era totalmente scomparsa. Abbiamo cercato di tornare a farla pubblicare. Ma questo te la dice lunga, cioè c'era la censura all'est, ma qui c'è una censura formidabile, cioè passa solo quello che è funzionale al potere occidentale, all'anglosfera. Ecco, io credo che noi, per tornare sovrani e indipendenti, dovremmo intanto liberarci da questa sudditanza reale, concreta, materiale, ma anche psicologica, e iniziare a capire che, insomma, la storia dell'Europa, dell'Italia, merita e ha spazi culturali, e forse da uno spazio culturale forte nostro, autentico, potremmo iniziare a costruire anche spazi di libertà politica, insomma.
Ebbene, Davide, difficile non associarsi a questo invito conclusivo, e io ti ringrazio perché è stato veramente un piacere sentirti parlare. Insomma, ci hai proprio portato
grazie a voi
il mondo, facendoci un grande quadro sia a livello cronologico che a livello spaziale. E assolutamente è stata una, insomma, intervista molto che penso sarà apprezzata, ecco, dagli Ottoliner.
Torneremo a approfondire. Io resto a vostra disposizione per approfondire. Esatto. Poi comunque abbiamo fatto una meravigliosa carrellata molto veloce. In realtà il mondo poi ha delle dinamiche che sono frutto del passato, che hanno implicazioni per il presente e il futuro. Insomma, il mondo è molto complesso. Ecco, questo l'ho imparato. Non si può ridurre a una canzonetta in inglese.
No, certo, ma infatti sicuramente, insomma, avremo modo di approfondire in futuro queste tematiche. Io quindi ti ringrazio, ringrazio anche tutti quanti i nostri spettatori che ci hanno seguito, a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, di cercarci su tutti i social, perché Ottolina TV riesce a dare spazio a tutte queste voci che difficilmente troverete, ci auguriamo di sì, ma difficilmente troverete sui media mainstream, e noi ci riusciamo anche grazie al vostro aiuto, perché Ottolina è la non TV del 99%, quindi non è mia, non è di Giuliano, non è della redazione, non è dei nostri ospiti, è la vostra prima di tutto, quindi aiutateci, aiutateci, aiutatevi, aiutatevi in qualche modo. Ciao e alla prossima!
Bravissimi, viva Ottolina TV sempre! Un abbraccio!